Ça concerne.
Microfono non serve.
Poi la presentazione.
Come?
La presentazione.
La presentazione, sì, brevissima.
Facciamo le cose per bene. Allora, l'ultimo incontro di questa serie sul paradigma, che è una serie appunto organizzata da Nemus e da Sfi, e quest'oggi il paradigma sarebbe ancora una volta il paradigma spazio-temporale in uno strano organismo che è il poema di Ludovico Ariosto, e quindi andare alla ricerca di quello che è la matrice, se vogliamo, di della visione spazio-temporale che appunto ci viene prospettata in questo poema particolarmente intricato e propriamente allora il labirinto è il paradigma forse sul quale dovremmo ragionare. E quindi Alberto Tacco adesso ci parlerà del labirinto nell'Orlando.
Grazie a Ruggero Zanini e buongiorno a tutti, benvenuti. Io intanto vi dico che principalmente leggerò, perché appunto ho pensato a cose e poi le ho messe giù in un certo modo, per cui se non seguo questa traccia poi rischio appunto di perdermi un po' in giro, perché è molto facile nel labirinto eriortesco perdersi, no? Perché appunto ci sono tanti sentieri e tanti percorsi. Io ho trovato in un racconto di Borges una frase significativa che poi mi ha fatto pensare in parallelo anche a questa lettura dell'Orlando Furioso. Dice, il racconto che si trova in Finzioni si intitola Il giardino dai sentieri che si bifurcano. A un certo punto dice: pensai a un labirinto di labirinti, a un sinuoso labirinto crescente che abbracciasse il passato e l'avvenire e implicasse in qualche modo gli astri. E quindi questo labirinto che abbraccia passato e avvenire, quindi il tempo, e implica gli astri, e quindi lo spazio. Ma voi vedete come ci sia un facile parallelismo anche con questi astri, con la luna che Astolfo va a visitare per recuperare il seno di Orlando. Mi sentite, vero?
Sì.
Questo passo mi ha fatto riflettere proprio sul paradigma del labirinto, e quindi sul modo anche in cui poteva essere riportato a livello squisitamente letterario. Ecco, sarà letterario principalmente il discorso che io vi farò e non filosofico, perché io non sono un filosofo. E trovavo dunque sia in questa frase sia anche in un certo di Calvino nella sua lettura dell'Orlando Furioso una specie di matrice disciplinaria, come la chiamava una relatrice ancora nel primo incontro che è stato qua, che richiamava la mente appunto quello che si diceva qui, questa matrice disciplinaria che è uno dei modi di interpretare il paradigma secondo Kuhn. Poi in questo stesso racconto, allo spazio labirintico, alla ramificazione dei sentieri, corrispondono tempi, appunto, che si ramifichino in altri tempi, negando il tempo uniforme, il tempo assoluto di Newton e di Schopenhauer. Questo lo dice Borges. Ma ancora più singolare è che in alcuni di questi tempi noi siamo e in altri no. Quindi, in alcuni noi occupiamo spazio, in altri no. In alcuni, come mi suggeriva prima Francesco Macaluso, questo occupare spazio è anche percorrere gli spazi. Comunque percorrere è sempre un occupare. E voi vedete quindi come ci siano questi parallelismi in questi tempi in cui siamo e in altri no. È esattamente quello che succede nell'Orlando Furioso. Questi personaggi che vengono, vanno, spariscono, ritornano, si incrociano. E forme che non esistono, castelli che spariscono, personaggi che ricompaiono e labirinti che generano labirinti. Quindi questo passo di Borges mi è servito in qualche modo come lente attraverso la quale studiare questo Orlando Furioso in questo modo. Quindi il tema del labirinto è un topos della critica all'Orlando Furioso, anche se in realtà un labirinto vero e proprio all'interno dell'Orlando Furioso non esiste, non c'è un labirinto. E questo labirinto rientra appunto nel tema, nel paradigma dello spazio, in quel poema. E la struttura spaziale, la struttura spaziale di questo poema in qualche modo viene elaborata da tutti i critici, ne facciamo così un percorso molto veloce, ne vediamo alcuni. Di labirinto parla Momigliano, lo dice, il castello di Atlante è una breve immagine dell'immenso labirinto del poema. Ed è effettivamente un luogo in cui si incrociano tutti questi destini, potremmo dire, sempre facendo riferimento invece a un racconto di Calvino. Calvino parla di un poema che è un labirinto nel quale si aprono altri labirinti. Pensate alla frase di Borges, pensai a un labirinto di labirinti. E parla anche Calvino di un trabocchetto, castello di Atlante, no, è labirinto in questo senso, nel senso che è un trabocchetto, una specie di vortice che inghiotte a uno i personaggi principali. E parla di zigzag tracciato dai cavalli al galoppo, cioè di questi percorsi che costituiscono una matassa di intrecci nello spazio. Ma anche del palazzo che ragnatela di sogni, desideri e invidie si disfà, ossia cessa di essere uno spazio esterno a noi, con porte e scale e mura, per ritornare a celarsi nelle nostre menti, nel labirinto dei pensieri. Caretti, secondo me veramente molto icasticamente, trova questo modo di descrivere il labirinto. Dice, è una esuberante flora ariostesca, signoreggiata dal puro arbitrio, labirintica e casuale. Gioberti, questo però non l'ho ritrovato, diciamo, non direttamente, l'ho ritrovato in una critica, parla di pellegrinità del furioso, cioè di questo andare e venire. E poi Ferroni, nella storia della letteratura dell'editrice Salerno, del 96, vi leggo questo breve passo, al meraviglioso, al magico e al romanzesco si riconduce la singolare spazialità e temporalità del furioso. Spazio e tempo non si chiudono entro le prospettive epiche dell'assedio, del ritorno, del viaggio, ma si dilatano variamente. Offrono diversioni, espansioni, restringimenti. Oscillazione continua tra una spinta centripeta, che va verso Parigi, e una centrifuga, che però si risolve verso i più diversi altrove. Sembrano tracciare delle linee irregolari ed eterogenee, mescolano spazi e luoghi reali a luoghi immaginari o addirittura indefiniti, che restano ciechi, cioè non sono individuabili nemmeno dentro a una geografia fantastica. E poi all'interpretazione dello spazio ariostesco corrispondono anche quella sulla retorica testuale, cioè sullo stile e sullo spirito del poema. Contini, per esempio, invoca la spiralità di un enunciato precedentemente orizzontale che nella costruzione del testo diventa spirale e il dinamismo nel procedere delle vicende. E di nuovo Caretti dice, se spazio e durata non hanno confini definiti, ogni avventura non è che il momentaneo concentrarsi di quell'impeto inesausto in una sorta di risucchio, sì che la corsa da lineare si fa mulinello e si svolge a spirale. Mario Farina mette in evidenza il contemporaneamente, cioè secondo lui il problema del tempo prevale su quello dello spazio. Secondo me invece il problema dello spazio in qualche modo assorbe il tempo, cioè il tempo in qualche modo è soggetto a declinarsi secondo la spazialità. Voi direte, sì, dimostralo, adesso cercheremo andando avanti di capire meglio che cosa voglio dire. I nodi, infatti, di questo spazio, no? Questa rete spaziale, sono gli incontri e gli scontri. Incontri e scontri che non lasciano tracce, però. in questo spazio. Perché questi incontri e questi scontri non possono, non devono essere storia, ma immaginazione. Soltanto l'autore rintraccia i suoi personaggi, dopo averli improvvisamente abbandonati. Li abbandona, li recupera. Solo l'autore ripercorre i luoghi e li riconosce come luoghi della sua memoria, la memoria dell'immaginifico. Lo spazio, secondo me, lo spazio che viene percorso rimane come uno spazio unico, cioè è un universo aperto, ma al tempo stesso nella forma tipica di un palcoscenico. Il palcoscenico di un teatro, come cercherò di dire più avanti. Tant'è vero che pur girando il mondo, tutto si svolge sempre in presenza. C'è sempre l'incontro casuale tra persone che erano lontane mille miglia e che però trovano comunque il modo di incontrarsi. Zerbino, Marfisa, Orlando, cioè do per scontato, va bene che questo Orlando Furioso, almeno nelle sue parti principali, sia conosciuto. Ma poi particolarmente significativi sono anche gli incontri brevissimi, no? Che durano un attimo nel castello di Atlante, che poi hanno le loro conseguenze, cioè in questo famoso labirinto. E poi c'è anche la negazione di tutto questo, cioè c'è un incontro che praticamente non avviene mai se non al termine del poema. C'è un breve incontro circa a metà del poema tra Bradamante e Ruggero, quelli che appunto saranno i progenitori della stirpe estense, no? E Ruggero e Bradamante quindi confermano la regola, perché non si trovano mai, anche se si cercano sempre. Quindi questi si cercano, non si trovano, quelli che non si cercano invece costantemente si trovano. Arriviamo addirittura al fatto che Orlando si incontra con Angelica e Medoro in una spiaggia, Orlando pazzo, quindi non riconosciuto da Angelica, perché lui naturalmente è nero, è stracciato, è nudo, eccetera, e lui non riconosce Angelica, va bene, perché appunto è pazzo. Quindi, come dicevo, secondo me lo spazio prevale sempre sul tempo assoluto, proprio perché i tempi che sono presenti appunto nel poema sono sempre tempi che si intrecciano. Infatti, le parti che sono di carattere temporale e storico, cioè le parti celebrative di tutti i progenitori della casa estense, sono le meno significative in tutto il poema. Sono un po' una barba, sono un po', diciamo, come le grida manzoniane all'interno dei Promessi Sposi. Non solo perché questi panegirici e quindi anche la piaggeria, no, che li sottende, disturba noi oggi, anche se, insomma, va bene. Ma proprio perché è lo spazio che non viene più percorso, è una narrazione che diventa temporale. È diacronica, cioè è la storia in un poema che secondo me è tutto sincronico, cioè tutto giocato sullo stesso palcoscenico, appunto. Siamo in un teatro, cioè si ha sempre l'impressione di un cambio di scena, ma non della fine di un atto, della fine dell'atto, della fine dell'opera. E infatti questo poema in realtà non finisce. Lui aveva scritto, come sapete, nella seconda edizione 40 canti che poi diventano 46, ci sono delle aggiunte, poi ci saranno anche altri 5 canti che però hanno poco a che vedere con l'Orlando Furioso, ma in sostanza non finisce. Si ha sempre appunto l'impressione che ci sia il cambio di scena, ma che non finisca mai l'atto. E la teatralità, secondo me, è anche confermata dagli innumerevoli coup de théâtre che ci sono, che sono presenti nell'opera. Caretti, per esempio, parla di sorpresa, dice: la sorpresa è appostata ad ogni crocevia, per irridere ad ogni previsione di sviluppo logico delle azioni e fare scattare il misterioso congegno che dilacera ironicamente ogni piano avveduto e ben calcolato. È inutile fare piani e progetti, questi sicuramente finiscono per sparire, per essere smentiti. Pensate per esempio, ecco, cito alcuni passi dell'Orlando Furioso, quando appunto un marito torna a casa perché aveva dimenticato il regalo che la sua sposa gli fa, sposa fedelissima, e alza la cortina del letto. La cortina levò senza far motto e vide quel che men veder credea. Improvvisamente gli si apre questa scena praticamente della moglie con un amante. Lui che non avrebbe mai sospettato, dopo tutte le promesse che si erano fatti e dopo i doni che si erano fatti. E poi un altro coup de théâtre, secondo me, è quella splendida invenzione dell'Ariosto, che è la voce di Atlante, che compare, no? E a rivelare a un certo punto che Ruggero e Marfisa sono fratelli. E lo rivela soltanto a un certo punto, perché se no tutto il discorso meraviglioso, secondo me, è una delle cose più belle dell'Ariosto, no? La scena struggente della gelosia che rode Bradamante, no? Pensando che Ruggero è con Marfisa, lei lo viene a sapere, poi invece appunto la voce di Atlante dice: Ruggero e Marfisa sono fratelli, punto, basta, altro coup del teatro. O addirittura quello, va bene, del canto 39esimo, eccovi il conte, eccovi Orlando, che è guarito, e quindi a questo punto. E un altro, anche questo secondo me molto bello, è quando praticamente per un errore in qualche modo si scopre lo scudo fatato che accecava gli avversari, per cui tra l'altro no, poi sarà addirittura gettato in un pozzo. Ruppe il velo e squarciò che gli copria lo spaventoso ed incantato lampo al cui splendor cadersi convenia con gli occhi ciechi. E sono poi anche presenti mille interventi di dei ex machina. Pensiamo per esempio al volo di quell'aido eremita, no, che tenta Angelica, che la insidia e che la precede di 6 giorni, perché deve trovarsi già lì pronto, va bene, per accalappiarla. Così dicea la donna con gran pianto quando le apparve l'eremita accanto, improvvisamente. O all'arcangelo Michele. Oppure a tutti i colpi di magia, cioè gran parte dell'opera si regge proprio sui colpi di magia, altri colpi di teatro risolutori di cui appunto l'opera è piena. Quindi secondo me un'unità di luogo che è il mondo intero, che è un palcoscenico gigantesco dove si muovono, agiscono, vivono personaggi giganteschi. Taglierò un po', così cerchiamo di... Quindi la terra, in lungo e in largo, a cavallo, è importante poi avere il cavallo, no? Guai se no. A piedi, per mare, ma anche il cielo con l'ippogrifo. Astolfo fa quel volo grandioso per cui praticamente gira tutto il mondo per arrivare a Londra. E siamo nel canto 22esimo. E poi addirittura il viaggio aereo procede sui 3 continenti e anche agli inferi. Poi Sacripante, a un certo punto, canto 27esimo, 200 miglia errò tra piano e monte, prima che ritrovasse Rodomonte. E Rodomonte, con 6.000 uomini, scema i monti, ha bisogno appunto di fare pianura, e quindi con 6.000 uomini modifica lo spazio. Spazi enormi anche percorsi da Orlando. Non è il mio. Va bene, così approfitto per dire anche il mio. E poi Fiordiligi, che per cercare Brandimarte, che non tornava, andò molto paese. E Cerere, che cerca Proserpina, cercò le selve, i fiumi, gli stagni, i torrenti, la terra, il mare, e poi che tutto il mondo cercò di sopra, andò al Tartareo fondo a vedere se era l'infimo. E Orlando, e naturalmente siamo all'ottava precedente o seguente, no, quella seguente, stesso discorso anche per Orlando, no, perché appunto c'è la similitudine con Cerere, non avria per Angelica cercare lasciato o selva o campo o stagno o rio o valle o monte o piano o terra o mare, il cielo e il fondo dell'eterno oblio. E qua l'umorismo ariostesco, ma poi che il carro i draghi non avea, l'agia cercando al meglio che poteva. Dicevo quindi che si ha sempre l'impressione di un cambio di scena e non della fine di un atto, quando Ariosto passa da un episodio all'altro. Gli spazi più sterminati, secondo me, chi li percorre è proprio lui, con la sua fantasia inarrestabile. In ogni parte, ovvero fra gli Indi e gli orti delle Esperide, il sol piega la chioma. Praticamente è tutto il mondo che Ariosto presenta. Lo spazio viene dilatato nei duelli. Brandimarte salta dai merli di Biserta, dico che giù nella città d'un salto dal muro entrò che 30 braccia era alto. Cioè gli spazi sono dilatati, non c'è questa esagerazione. E poi le lance fino al ciel ne sono ascesi, scrive il Turpin verace in questo luoco, che due o tre giù ne tornarono accesi, che erano saliti alla sfera del fuoco, le lance addirittura si accendono perché erano così alte che erano salite alla sfera del fuoco e lì si accendono. E quindi negli spostamenti dei personaggi, nei salti da un episodio all'altro, nel coinvolgimento degli astri e della luna in particolare, oppure del mare, nei paesaggi, nelle dimensioni di personaggi ed esseri di altra natura, fino ad arrivare al paradiso, nuovo Olimpo, in cui tra l'altro l'Arcangelo Michele gestisce i suoi interventi come un dio greco, perché sapete che a un certo punto entrano la discordia, Dio gli dà l'ordine, cioè qua stanno succedendo delle cose un po' tragiche nel campo dei cristiani, e diamoci da fare. E quindi l'Arcangelo Michele, un po' come Mercurio, praticamente interviene. Astolfo, dicevo, vola su tre continenti e sul paradiso terrestre, col palazzo che ha oltre 30 miglia di perimetro. Ecco, non sto più a dirvi, va bene, altro su questo tema dello spazio, che come abbiamo visto è effettivamente molto... Scusate, perché non ho mica spento. Il tema più suggestivo comunque rimane quello appunto del labirinto. E perché si insiste su questo tema? E vi insistono tanto i critici. Perché il labirinto è bivio, è scelta. Ed è proprio in questo caso che Ariosto giganteggia, perché la scelta non è frutto della volontà dell'attore, del personaggio, ma è forzatamente lasciata al caso. Allora in realtà è una scelta che non è scelta. Come casuale è il percorso di chiunque affronti un labirinto. Ma labirinto, come testimoniano tutti i commentatori, è essenzialmente in quest'opera mutamento di prospettiva, di immagine, di persona. Ci sono le trasformazioni della maga Melissa, che si trasforma in Atlante prima, in Rodomonte poi, di Atlante che si trasforma in Astolfo. E quindi il mutamento di prospettiva, di immagine, di persona e di scena, e risiamo al teatro. È l'intrecciarsi dei racconti quindi che dà il senso del labirinto. Il testo ariostesco parla di labirintiche selve, canto tredicesimo, per selve e boscherecci labirinti, o il diciottesimo, era a quel tempo ivi una selva antica, d'ombrose piante spessa e di virgulti, che come labirinto entro si intrica di stretti calli e solda bestie e culti. O il 23esimo, che la fe traviar per un sentiero che la portò dov'era spesso e forte, dove più strano e più solingo il bosco, lasciando il sol già il mondo all'aer fosco. E ancora il 23esimo, che da lei rugger lontano portato fu per cammin lungo e strano. Questi cammini sono sempre labirintici, sono sempre lunghi. E però l'autore ci beffa ancora una volta, perché proprio quelli che dovrebbero essere i luoghi dello smarrimento, dell'errare, sono invece i luoghi di incontro per eccellenza. Perché poi, effettivamente, prima o dopo, bene o male, tutti i personaggi si incrociano. Dicevo che soltanto Bradamante e Ruggero, no, sono praticamente gli unici che si incontrano soltanto una volta di sfuggita, e poi addirittura Ruggero è rapito dall'ippogrifo perché non lo sa guidare, non ha ancora fatto lezioni di guida sull'ippogrifo e quindi praticamente è trascinato via. E nel momento in cui potrebbe confrontarsi, vedere la sua amata, Bradamante in realtà scappa, cioè c'è questo destino di non incontrarsi mai. E il rovescio della medaglia di Orlando e Angelica, va bene, sono destinati a non incontrarsi mai, ma soltanto brevissimamente una volta. Allora, la verifica che adesso voglio fare, diciamo, per terminare, è quella dell'unico vero e singolarissimo labirinto presente nel Furioso, cioè il castello di Atlante. Il vortice, dice Calvino, che inghiotte uno a uno i personaggi principali. E questo castello lo troviamo mille volte e addirittura un paio di volte scompare, una volta perché Atlante lo fa sparire. Allora, il luogo in cui, in sostanza, cioè questo labirinto in cui le persone spariscono, perché voi sapete, no, che nel castello di Atlante in realtà Atlante aveva fatto questa magia, era stato costretto a questo perché Ruggero, il progenitore della casa Estense, che non incontra Bradamante perché ovviamente Atlante non li vuole far incontrare, perché nel momento in cui si sposano poi il destino di Ruggero sarà come per Ettore, va bene, dopo aver fatto il duello, cioè dopo aver ucciso Patroco, eccetera, sa che deve morire, così praticamente anche qui si sa che nel momento in cui Ruggero si sposerà con Bradamante poi sarà destinato a morire subito. Allora Atlante ostacola questa vicenda e fa in modo che Ruggero non possa mai incontrarla. Allora che cosa fa? Fa una cosa, una magia. Crea questo castello e in questo castello ognuno crede di vedere, cioè vede in qualche modo fugacemente la persona che ama o la persona che ha perso o la cosa che ha perso, e improvvisamente quindi è distratto dal suo agire e finalmente vede una cosa che desiderava, una persona che desiderava, e la segue. Ma nel momento in cui la segue si perde in questo castello e lo gira da cima a fondo di qua e di là e non trova mai quello che dovrebbe trovare. Ma nel momento in cui al limite addirittura potesse uscire dal castello, viene richiamato dalla voce della persona cara. Allora torna, si gira, ritorna nel castello e praticamente questo castello è il castello fatato, il luogo nel quale, il vero labirinto, diciamo, va bene, del poema, il luogo nel quale spariscono tutte queste persone. E sparisce anche lo stesso castello, sparisce la magia, la magia. La prima volta sparisce per opera di Atlante, la seconda sparisce per opera di Astolfo, che aveva rubato, va bene, aveva avuto in qualche modo il libro magico nel quale erano scritte tutte le cose di magia e dal quale si poteva capire che bastava arrivare al castello, prendere una determinata cosa, delle olle che erano su mano, e il castello spariva. E quindi questo luogo di magia sparisce, e quando sparisce un luogo di magia, naturalmente tutte le persone che vi erano rapite in qualche modo sono liberate. Allora, quando viene distrutto il castello la prima volta, cosa fa Atlante? Atlante fa una cosa semplicissima, fa in modo che Ruggero possa essere preso dal castello di Alcina, dal castello di Delizie. E quindi anche quello, diciamo, un labirinto in cui l'uomo si perde. In questi luoghi, vediamo di concludere, in questi luoghi non esiste il tempo, ma noi sappiamo che non esistono neppure questi luoghi. Secondo me è un gioco di specchi che ci rimanda al nulla, ovvero alla pura fantasia, all'immaginazione sciolta da qualsiasi vincolo spaziale e temporale. Al maestro che guida questo gioco meraviglioso e assurdo, in cui siamo spettatori che si fanno attori, che scoprono con piacere, per l'appunto, la verità dell'assurdo. Ho fatto presto, però siamo qui per discutere, se ne avete voglia. Io appunto volevo anche un po' approfondire il discorso della prevalenza dello spazio sul tempo, comunque attendo se volete chiedere qualcosa.
Francesco. A proposito dello spazio,
si chiedere o dire insomma qualcosa, non necessariamente dovete chiedere.
Questo è lo spazio, mi chiedevo allora che tipo di spazio viene rappresentato in questa opera. Sembra che sia uno spazio dove ci si muova e dove ci si muove liberamente, senza particolari ostacoli, salvo le magie di cui dicevi tu. Cioè, dal punto di vista, diciamo, dello spazio terrestre, fisico, ci si muove liberamente nel continente europeo, poi si arriva attraverso attraversare il Mediterraneo, si arriva al Nord Africa, si percorrono spazi con la massima libertà.
Sì, cioè.
Pensare che questa immaginazione faccia quasi da contrappunto a quello che nel frattempo, nella storia, nel vissuto, nei tempi in cui vive l'Ariosto, succede che nel frattempo, nel giro di quegli anni, insomma, Cristoforo Colombo, utilizzando strumenti cartografici in cui crede veramente, insomma, riesce ad avere una sorta di controllo dello spazio, insomma, terrestre, no? Mentre qui sembra proprio che non esistano tempi, appunto, distanze, lunghezze, chilometri, miglia, eccetera. Tutto si svolge in un mondo in cui si intreccia immaginazione, colpi di teatro, come dicevi, e non ci sia appunto nulla che faccia riferimento a qualche cosa di, come dire, di oggettivo, di tangibile, di misurabile. Ecco, questa è la mia riflessione.
Sì, è vero. Cioè, questo è vero di sicuro per quanto riguarda la composizione del poema e quello che Ariosto vuol fare. Cioè, in pratica è come se esistesse un sistema, tipo un sistema teorizzato, poi non so, io non sono uno scienziato, ma un sistema teorizzava appunto che mano a mano che tu ti avvicini alla fine del mondo, dell'universo, del mondo, tu diventi sempre più piccolo. Per cui in sostanza non arrivi mai alla fine, anche se sei sempre tu e anche se quel mondo è finito, non ci arrivi. Il limite non c'è. Ed è un po', diciamo, questo, no? E il suo gioco, quello di riuscire a non creare limiti alla fantasia, addirittura queste lance che arrivano a sfiorare la sfera del fuoco, per cui gli si infiamma la punta, insomma, è grossa questa se ci pensiamo, no? Ma anche altre sono grosse. E d'altronde le sue condizioni geografiche sono anche abbastanza precise, nel senso che non sbaglia mai la rotta. Quando l'ippogrifo se ne va di qua o di là, passa per determinati luoghi e fa determinate tappe. Quello che poi è singolare a un certo punto, vediamo se lo trovo, e se non lo trovo comunque ve lo dico. Ah no, eccolo qua, sì. Che Ariosto poi ci tiene moltissimo ad essere preciso per quanto riguarda i luoghi reali, per quanto riguarda la geografia reale. E quindi la sua fantasia si libera in spazi che lui crea, cioè in un universo che lui crea a sua immagine e somiglianza, come vuole che quegli spazi siano, quegli spazi diventano enormi, si moltiplicano, si dilatano a dismisura. Però ha l'orgoglio di dire, beh, guardate che però io la geografia la conosco. Federico Fulgoso è uno scienziato dei tempi suoi, e gli rimprovera il fatto, quindi voi pensate, no? Adesso quali sono anche le critiche, cioè ci sono sempre i critici, va bene, che vanno a cavillare sulla stupidaggine e quelli che invece cercano di interpretare l'opera in sé. Questo era uno che andava a cavillare, gli dice, ma come, tu gli fai fare duello, adesso non mi ricordo tra chi perché ce ne sono talmente tanti, fai un duello e dici che quella parte è piana, ma in realtà, guarda, che dato che questo faceva un riferimento non allo spazio come lo intendeva Ariosto, quindi allo spazio libero in cui la geografia può essere anche, diciamo, in qualche modo giocata da me nel modo che ritengo più opportuno, dicevano, guarda che qua, in realtà qua non c'era una pianura, come fai a fargli fare una giostra, va bene, a questi qua, se è tutta una zona montagnosa? E quindi voi capite, e Ariosto si difende, ma si difende addirittura in ben 3 ottave, non ve le leggo perché mi pare che si possa perdere solo tempo leggendo, ma canto 42, ottave 20, 21 e 22 sono dedicate a difendersi da questa accusa. Quindi, da una parte, Ariosto, in un mondo in cui la geografia ormai non scherzava più, va bene, che si difende, e dall'altra Ariosto, poeta, che invece crea il suo universo. Sì, io quando vi leggevo queste cose avrei anche voluto leggere i riferimenti sul testo dell'Ariosto, però sinceramente pensavo che poi ci si distraesse troppo rispetto al discorso, diciamo, che andavo facendo, no? Perché è chiaro che nel momento in cui ci mettiamo a leggere l'Ariosto, è chiaro che insomma lui diventa la lettura preferita, ecco, rispetto alle mie parole. Quindi prego.
No, mentre parlava mi ha fatto venire in mente i cartoni animati giapponesi dove ci sono queste dilatazioni, sì. Diceva delle lance oppure di questi salti, in alcuni cartoni animati giapponesi fanno vedere queste cose. Per quanto riguarda il castello, forse i videogiochi, io non ho mai giocato, ma non so come si gioca, ma guardando qualcosa al cinema o in TV, quando fanno vedere, ci sono tutte queste magie, questi castelli che appunto possono svenire per svanire. Una volta c'erano le fiate, no? E c'era il castello fatato, e poi il tempo, le fiabe cominciavano tutte, c'era una volta in un posto remoto, quindi non c'è né spazio né tempo, comunque lo spazio e il tempo sono in luoghi,
sì, sì,
al di fuori di quello che si pensa. A proposito del labirinto, forse
sì, sì,
avete letto che tra giorni a giorni inaugurano un labirinto lì all'isola di San Giorgio.
Sì. D'altronde Calvino, il libro io l'ho preso in biblioteca, non ce l'ho, ha scritto Orlando Furioso di Ludovico Ariosto, raccontato da Italo Calvino, no? Calvino, che era un esperto di fiabe, come voi sapete, no? Ha fatto una raccolta meravigliosa, ha fatto tante indagini nel mondo delle fiabe, e effettivamente è affascinato da questo mondo dell'Orlando Furioso, ecco, e non può fare a meno di dire la sua. E la dice più volte perché, tra l'altro, ricordate, ha scritto anche il castello dei destini incrociati, castello dei destini incrociati, che è Voi vi leggete praticamente in uno di questi racconti, vi leggete la storia dell'Orlando Furioso, no? Fatta con i tarocchi. Cioè praticamente nessuno può parlare, bisogna soltanto parlare attraverso le carte. Quindi anche Calvino fa i suoi giochi, diciamo, no? Di magia, i suoi giochi di cartomanzia. E diciamo, quindi effettivamente è anche interessante andare a vedere questo castello dei destini incrociati, in cui c'è appunto anche questo racconto, no? Che ripercorre in sostanza l'Orlando Furioso molto brevemente. E come questo testo è molto bello, perché io ho saltato, perché vedevo tra l'altro, no, che eravate un po' stanchi di ascoltare tutte queste citazioni, quindi ne ho saltate parecchie, citazioni di autori come Calvino che sono invece molto significative. Cioè anche questo fatto che lui non parli di questo castello che inghiotte, effettivamente questo è il labirinto, e il suo studio è molto attento effettivamente. Direi che fra tutti i critici che ho potuto leggere e vedere, Calvino è sicuramente uno dei più ispirati, ecco.
Sì, forse ecco, un testo di riferimento è il Don Chisciotte,
sì, certo.
In cui appunto Cervantes torna sul tema appunto dei cavalieri erranti, torna sul tema di questo vagare, no? In un mondo in cui spazio e tempo si dilatano, ma direi che sia lo spazio che il tempo fanno giochi strani, no? In questo. Però il Don Chisciotte appunto è la fine di questa realtà, di questo mondo, perché appunto Don Chisciotte in realtà è l'unico che in un mondo invece dove gli spazi sono reali, sono attraversati dai carrettieri, sono attraversati dalla gente normale che viaggia, che usa, in cui i tempi sono quelli appunto di transito attraverso, ecco, è l'unico lui che invece ha questi salti spazio-temporali, e questo lo condanna appunto ad essere folle. Ora, la questione qui è che invece nell'universo di Ariosto la follia non è nelle dimensioni spazio-temporali, cioè, come dire, non è il perdere le coordinate spazio-temporali, perché in realtà non esistono coordinate spazio-temporali.
No.
E appunto il
infatti lui quando impazzisce va è dappertutto, trovi dappertutto, tutti lo vedono, tutti lo trovano, tutti ne sanno la sorte, ne conoscono la sorte.
Sì, anche perché poi tutto questo passa attraverso le versioni di chi racconta, perché sia Don Chisciotte sia appunto questo poema in realtà è il racconto di un mago, no? È il racconto di Turpino. E appunto,
sì, cioè, Turpino che poi diventa solo un pretesto per dire guardate che l'ha detta lui così,
sì,
grosso
appunto, e lo stesso farà, certo, Cervantes, no, dicendo io ho trovato un manoscritto in cui, certo, un mago arabo appunto, ecco, queste dimensioni dunque sono le dimensioni possibili prima di che cosa? Prima della stabilizzazione spazio-temporale che avviene, a mio avviso, proprio a partire dalla metà del Cinquecento con la rivoluzione copernicana, e di cui appunto Cervantes è in qualche modo il testimone, il notaio, cioè dice ecco, basta, questo ha chiuso quel mondo. Perché noi oggi, di fronte a questa chiusura spazio-temporale nel senso della scienza moderna, non abbiamo più la possibilità di raccontare e di immaginare. Ma allora forse è vero questo. Cioè, è la visione dello spazio-tempo, della scienza, che ha ridotto noi all'interno di queste coordinate.
Ci ha condizionato. Certo.
E invece appunto prima di questo la prospettiva di Ariosto è del tutto credibile, e ce lo certifica Cervantes, il quale vive
a cavallo, come dire, dei due periodi, e si accorge che qualche cosa sta scomparendo. E cosa scompare? È scompare quella possibilità di una visione del mondo che è la possibilità della visione di un mondo magico.
D'altronde, se noi pensiamo anche alla fortuna ariostesca, sappiamo come vada precipitando, no, dopo il Concilio di Trento, per cui pur se c'è una sua fortuna, diciamo, è perché con la stampa era ormai possibile fare edizioni più o meno economiche, quindi era possibile la divulgazione, eccetera, però rimane una divulgazione sempre di tipo popolare borghese, diciamola così, con un termine non proprio appropriato, no? E mentre appunto la sua opera viene contestata proprio perché appunto, che ce ne sono tante, cioè, diciamo, c'è anche c'è sempre un riferimento, diciamo, se pensiamo anche al contesto, cioè a come lui vede la religione, insomma, è chiaro che dopo il Concilio di Trento poteva essere facilmente censurato, perché c'erano delle cose all'interno del poema che sicuramente non rispettavano, diciamo, i canoni, va bene, della nuova disciplina chiesastica. Io volevo anche vedere se voi condividete quel discorso che io faccio sul teatro, sul palcoscenico. E poi cercare di capire anche un altro aspetto, cioè quello... io per esempio tendo a privilegiare il discorso dello spazio su quello del tempo in Ariosto, no? Tant'è vero poi che c'è anche, c'è, oltre a questo spazio, ci sono anche degli spazi magici, no? Quando per esempio Bradamante viene protetta con una specie di operazione che oggi potrebbe essere da voodoo più che altro, no? Cioè, ci sono anche questi aspetti, però c'è lo spazio magico, per esempio, che è quello dei palazzi, no? Che è quello di questi palazzi di Alcina, l'isola di Alcina, la sua città, eccetera. E quindi io vedrei appunto il tempo qui come qualcosa che, sì, come lo vede effettivamente Borges in questo, cioè è qualcosa che c'è e non c'è, che si moltiplica, che sfugge, che si dilata e si concentra fino a diventare quasi nulla. Tant'è vero che i percorsi di questi spazi enormi avvengono in tempi che non ci sono, cioè non c'è un tempo. Io sono contemporaneamente qui e lì.
No, questo del labirinto, no? Mi viene in mente, che cos'è il labirinto nel rapporto spazio-tempo? È un tempo infinito in uno spazio finito. Ecco, potremmo dire che è una cosa che oggi noi che da parecchio tempo non viviamo più, cioè è tipica di l'uomo, cioè è tipica della città medievale, della Medina araba, no? Cioè di una vita vissuta tutta all'interno di un quartiere, per esempio, di una strada, no? Ecco, questo è in qualche modo un riferimento anche al passaggio dall'età premoderna alla modernità. Il labirinto in qualche modo noi lo dobbiamo ricostruire perché non lo viviamo più, perché le nostre città sono cambiate completamente, sono diventate, diciamo, dei nastri d'asfalto, si corre, sono diventate lineari, sono...
Poi c'è il satellitare che ti dice dove sei.
Quindi questo labirinto per noi è un qualche cosa, sì, di misterioso, di segreto, Ed è un segreto che in qualche modo non abbiamo più, non viviamo più. Anche questo forse fa parte del discorso del mistero, della magia, no?
Sì.
Questo suo bisogno di probabilmente inventarsi storie all'interno di spazi che lui probabilmente sentiva, che un po' alla volta faccio riferimento alla città di Ferrara. La città di Ferrara è proprio emblematica di questo passaggio dall'età più moderna alla modernità, perché è la città che poi ha inventato la strada che non ha prospettiva all'interno dello spazio urbano, ha costruito le strade che guardano la campagna. Quindi lì si vive proprio il passaggio della prospettiva, della fuga, no? Dell'uscita dal centro, del movimento centrifugo. Ecco, era solo una riflessione.
Sì, volevo anche dire che questo spazio magico è anche una metafora dell'uomo in balia dell'eros, cioè questo apparire è un po' una cosa freudiana, secondo me. Non c'è volontà, ma la volontà si perde nella figura femminile di cui l'uomo perde la testa o è innamorato. E per esempio anche nell'Orlando innamorato del boiardo c'è sempre una figura femminile molto molle, tenera, priva di volontà, inconsistente, in cui l'uomo praticamente si innamora e innamorandosi di questa figura inconsistente perde, diventa folle, perde la sua volontà. Diversamente invece da una volontà molto forte e imperiosa che è quella di Schopenhauer, che definisce il mondo come volontà e rappresentazione. In quel caso la volontà è una volontà molto forte, è anche una volontà istintiva cieca che porta avanti tutta l'umanità verso un affermarsi del mondo. Mentre qui non c'è un affermarsi dell'individuo, nella sua volontà, ma c'è un perdersi, quindi un'inconsistenza. Poi si può fare anche un parallelo con Kafka, dove praticamente il castello di Kafka e la metamorfosi di Kafka è una metamorfosi paranoica in cui praticamente l'individuo diventa un insetto, perché non riesce a fuggire a questa struttura soverchiante che è la società burocratica. Mentre qui c'è una società fantastica e magica, dove l'uomo è inconsistente dal punto di vista di affermazione di sé, ma si perde.
Sì, sì, no, è giusto quello che dice. Infatti io stavo pensando se posso contraddirla in qualche modo, ma non mi riesce. Adesso devo pensarci. Perché effettivamente questi uomini... per esempio Orlando è molto determinato. Orlando a un certo punto decide di abbandonare Parigi, di abbandonare la guerra per cercare Angelica. Quindi questa è una sua affermazione di volontà molto molto chiara. Poi sappiamo come va a finire, cioè nel senso che lui arriva a un certo punto, no? Dove trova tutti i segni dell'amore tra Medoro e Angelica, eccetera, impazzisce. Però Orlando afferma la propria volontà facendo qualcosa, tra l'altro, che la cavalleria, intesa nel senso in cui viene intesa nel poema, per la cavalleria era un disonore, quello di abbandonare Parigi e quindi abbandonare la guerra, per praticamente è un disertore. Lui fa la scelta di disertare perché deve cercare la sua donna. Quindi
ma sono tutte quante scelte subordinate a una idea fantastica dell'essere
femminile. No, io direi che questa non è un'idea fantastica, la sua è proprio un'idea di conquistare la sua donna e averla e possederla, perché cioè qua nell'Ariosto, nel poema dell'Ariosto, quando uno vuole possedere una donna si dà da fare. Pensate per esempio a quell'eremita, quello di cui vi leggevo prima, in sostanza. Questo qua, Angelica, fa in modo addirittura la addormenta per palparsela, per fare, poi viene interrotto da, poi viene interrotto da altri eventi, perché naturalmente, ecco, qual è forse la cosa più significativa di tutta l'opera, adesso pensando a questo, no? Che nessuna opera si conclude, cioè qualsiasi cosa nel momento in cui sta per coronare, per arrivare al suo termine, è interrotta da qualcos'altro. E questo, diciamo, è anche un aspetto del labirinto, no? Cioè questo fatto che praticamente quello che io sto facendo adesso, in qualche modo viene interrotto. C'è quello che arriva, Brandimarte arriva di corsa, no? Spazza via, mi pare che sia Ferrau o Sacripando, non mi ricordo quale dei due, non importa che noi potremo vederlo, no, arriva, lo vede, vede che dà fastidio a una donna, trac, lo butta per terra e se ne va. Poi questo qua addirittura, no, venendo a sapere dal messaggero che arriva dopo, che dice: avete visto un cavaliere tutto vestito bianco che correva? Eh sì, effettivamente, non è mica un cavaliere, è una donna, questo qua ancora peggio, no? Dice: mamma mia, sono stato sconfitto da una donna. Ma per dire che non c'è un'azione che termina, tutto quanto in qualche modo viene non deviato, nel senso di in qualche modo modificato nel suo percorso, perché anziché finire con quello che magari vince o muore o è ferito, succede appena qualcos'altro di un po' diverso. No, veramente c'è un troncamento netto della scena e si va altrove. Succede qualcos'altro. E quindi sono questi, è proprio questo un aspetto del labirinto, no, di queste azioni. Cioè queste azioni che improvvisamente girano a sinistra, girano a destra, vanno altrove, tornano. E ce ne sono mille di episodi, insomma, basta soltanto starci a pensare, e se volete potrei enumerarvene un centinaio di queste azioni che non si concludono, ma non si concludono, proprio vengono bruscamente interrotte proprio nel momento in cui succederebbe qualcosa, succede una cosa, quella cosa non succede. Quindi sparisce come sparisce il castello di Atlante.
Appunto, come dicevo io, è un prevalere in pratica nell'identità dell'individuo un qualche cosa di esterno a cui l'individuo non
deve soccombere.
Cioè l'individuo non è in grado di affermare e di imporre se stesso come essere discriminante. Cioè, essendo poi anche una fiaba, cioè la capacità di decisione discriminante va a farsi friggere.
Invece,
cioè non è uno che sceglie il proprio destino, è in balia del destino. Quindi, e volevo anche una cosa che non ho capito bene, perché lo spazio sarebbe secondo lei superiore al tempo, questo mi interessa.
Perché, come dicevo prima, cioè mentre lo spazio comunque, mentre lo spazio è uno spazio universo, no? Che comprende tutto, il tempo, ecco, il tempo va per segmenti, per esempio. Queste azioni si interrompono e quindi sono frazioni di tempo. Il tempo in sostanza non si conclude mai, non è un continuum, non è qualcosa che comincia e finisce. Il tempo in qualche modo viene sempre, come dire, privato di se stesso, dall'autore, è chiaro, no, questo? Mentre lo spazio esiste, lo spazio c'è, tant'è vero che io mi trovo qua e mi trovo là contemporaneamente, il tempo non c'è. Allora io effettivamente contesterei, per carità, non li contesto affatto, perché sono studiosi seri e sanno quello che dicono. Ma per esempio quello che dice Farina qui a un certo punto, lui dice, no, poema è aperto e policentrico, la struttura narrativa si increspa all'infinito, e qui siamo perfettamente d'accordo, continuamente e contemporaneamente, dice, si sviluppa, recupera e accavalla le sue dimensioni e le sue forme. Quindi questo contemporaneamente in qualche modo direi leggendolo così, che quasi quasi mi dà ragione, cioè che non c'è un tempo, c'è solo un momento in cui tutto avviene. Le vicende della narrazione proliferano l'una dall'altra, l'una sull'altra, quasi senza origine che ne giustifichi la presenza nel poema, e senza fine e senza promessa di una fine. I nomi di tutti i luoghi sono quasi soltanto degli artifici. Indicano lo spazio di cui si parla in modo così intrecciato di precisione e allusione, da mettere subito in guardia contro il rischio di considerare reale la geografia ariostesca, una mappa medievale finemente rilevata di irrealtà, al centro delle quali irrealtà c'è Parigi assediata. Quindi vedete come praticamente questo discorso sullo spazio e sul tempo sia forse un discorso estremamente delicato, che ognuno interpreta a modo suo. Cioè, qui, per esempio, per lui c'è non solo il contemporaneamente del tempo, ma anche il lì assoluto di uno spazio unico, che però è quello che cerco di dire anch'io nel momento in cui parlo di palcoscenico. Se non ci sono altri interventi, non è che dobbiamo restare qui per forza. Cioè, io ovviamente non ho appesantito la mia lettura, cioè il discorso che facevo, con i riferimenti nel testo, sul testo dell'Ariosto, proprio per il motivo che vi dicevo. Me ne dispiace anche un po', perché forse il tempo anche c'era, ecco, ad ogni modo mi perdonerete.
Grazie.
Grazie. Grazie.